la nostra intenzione di questa Eucaristia, accompagnata dal nostro affetto, è per Luciana, una preghiera per lei. Accompagnata anche dalla consolazione del Signore, oltre che al fatto che ci ha lasciato, che ora non la vediamo, però il Signore ci consola perché l'ha chiamata proprio mentre noi leggiamo il capitolo 7 dell'Apocalisse, 144.000. E così la pensiamo anche lei, annoverata nel numero di coloro che hanno ricevuto il sigillo del Signore e che sono stati chiamati per seguirlo e per poter regnare con Lui, come ci ricorda l'Apocalisse. Ora la pensiamo là. Questo è, questo è di consolazione per Silvia, per Marisa, per i fratelli, i loro fratelli, e anche per noi, perché la sentiamo come una sorella. Così è stata, in effetti, in tutto l'arco della sua vita.
Dalle 9 al 12. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen».
Ecco, dunque abbiamo la folla che non si può contare, che proviene da ogni popolo, tribù, lingua, nazione e che sta davanti al trono e davanti all'agnello, con il segno particolare che sono cinti della stola bianca e le palme nelle loro mani. Poi c'è il canto che innalzano al Signore e la risposta degli angeli e dei quattro viventi. È una scena che richiama, una scena di una liturgia che richiama anche il capitolo quarto e quinto. Vediamo insieme.
Abbiamo detto tante volte che il capitolo 7 è la risposta all'apertura del sesto sigillo, in particolare alla domanda del versetto 17 del capitolo 6, no, del 16. 17, perché è venuto il gran giorno della loro ira, di colui che siede sul trono e dell'agnello, e chi vi può resistere? Mi sembra che ancor più precisamente la risposta a questa domanda sia in ciò che grida la folla davanti al trono: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E mi piace molto che insieme a questa ira di colui che siede sul trono e all'agnello, che indicano la giustizia di Dio e la sua santità, ci sia anche la salvezza di Dio, di colui che sta seduto sul trono e dell'agnello. Quindi misericordia e verità si sono incontrate, giustizia e pace si sono baciate.
pare che sia grandiosa questa visione di questa folla che proviene dalle genti. Queste sono tutte le genti che sono state salvate. Non so se voglia dire tutta l'umanità o gran parte dell'umanità. Non è detto, e spero che sia tutta l'umanità che viene salvata. Ed è molto importante che gridano a grande voce: la salvezza è da Dio e dall'Agnello. Lo gridano perché hanno già fatto questa esperienza totale, finale di salvezza, completa, mentre noi ancora non abbiamo sperimentato in pieno, nella totalità, nella pienezza, non abbiamo sperimentato ancora questa salvezza finale. Siamo solo sulla strada, speriamo di arrivarci, perciò non siamo ancora capaci di gridare con forza, con tutta la voce. Anche se dovremmo, perché lo sappiamo bene che la salvezza è dal Signore soltanto, che non ci sono altre possibilità di salvezza. Ma questi si sono salvati perché hanno accettato il criterio che Dio ha scelto e ha inserito nella storia dell'uomo, cioè il criterio dell'immolazione dell'agnello. È emerso chiaramente già nei primi capitoli 4, 5, che questa è la scelta di Dio. Dio ha scelto come criterio vincente della storia l'immolazione dell'agnello, come criterio che pervade la storia e quel criterio con cui Dio giudicherà la storia. E questi si sono attenuti a questo criterio di Dio, scelto da Dio, il che non è cosa facile, perciò dicono giustamente la salvezza è da Dio, perché nessun uomo di sua iniziativa o di sua intelligenza sceglierebbe questa scelta che ha fatto Dio, accetterebbe questa scelta, cioè la scelta dell'immolazione. Nessuno, solo Dio può dare la forza e la grazia di questa accettazione. Accettando questa, sottomettendosi a questa, hanno vinto e sono salvi. Ma l'uomo piuttosto si muove in direzione opposta, cioè nella costruzione della propria forza, della propria vanità, della propria potenza, ha costruito i regni, imperi contro l'immolazione dell'agnello, ma questi regni imperi sono già scomparsi, sono stati tutti sconfitti e vinti dall'agnello immolato. Quindi resta solo questa scelta che ci offre Dio, con questa c'è la salvezza. E poi mi piace moltissimo la parte finale, intanto l'adorazione, questa adorazione così profonda, questa liturgia così sacra. E tutto quello che gridano, amen, lode, gloria, eccetera, sapienza, forza, grazia, tutto è riferito a Dio, tutto, è un elenco lungo, forza, salvezza, potenza, tutto è riferito a Dio, questo è il segreto della salvezza, riferire tutto a Dio e non tenere nulla per sé. Ma questa è la lotta, la fatica e la difficoltà e la tribolazione. Non tenere nulla per sé. Mentre noi contendiamo continuamente con Dio per tenerci qualche piccola cosa a nostro nome, a nostro titolo. Invece la cosa decisiva è quella di non tenere nulla per sé e riferire tutto a Dio. Questa è la salvezza. E a questi Dio fa delle, come vedremo poi dopo, fa delle promesse immense, le quali promesse compenseranno la fatica, la lotta e la tribolazione. Ma l'importante è aver presente questo criterio.
A me pare che questa visione appunto sia una risposta all'apertura del sesto sigillo e a quel grido appunto su come si fa a resistere. E non tanto che sia questo il sigillo sciolto, cioè mi sembra che l'apertura del sigillo rimanga questo legata a quei primi versetti 12-13 su questo sconvolgimento, e poi dopo viene data come una risposta, anche perché cioè il canto che viene detto, la liturgia richiama certamente appunto quella che al capitolo 4 avevamo già trovato, e rivolta all'agnello, quella lode: tu sei degno, Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create e sono. E allora cioè, la lode al Signore. E quindi in questo senso qua mi pare che tutte questi attributi che vengono dati, ha già detto Cecilia, l'ha detto, tutti questi elementi così di potenza ricordati, che vengono tutti riferiti a Dio, siano un elemento perenne, ecco, non legato al sigillo. Questo lo dicevo perché ancora io mi interrogo sulla natura, sul significato di questi sette sigilli, che sono sempre pieni di grandi difficoltà, di grandi elementi di distruzione, di dolore. Continuo a pensare che i sigilli possono anche avere semplicemente questo senso di essere le cose che schermano l'apertura del libro e quindi la comprensione della volontà salvifica di Dio. E quindi adesso non è direttamente dei versetti di oggi. E volevo dire solo una cosa, che notavo che questa moltitudine viene davanti al trono e davanti all'agnello. In realtà poi sappiamo che ci sono delle altre figure, ci sono i viventi, anzi subito dopo viene detto che gli angeli che stanno intorno a tutto quello che sta vicino al trono si prostrano, e lì vengono ricordati anche i vegliardi e gli esseri viventi, ma della folla si dice solo che si avvicinano al trono e all'agnello, cioè anche nel descrivere l'avvicinarsi il punto di riferimento è solamente il trono di il grande re, il Signore Dio e l'agnello. Le altre figure che pure sono lì, quindi evidentemente si avvicinano anche a loro, non costituiscono il punto di attrazione.
C'è il parallelo qui con Genesi 15:5 e quella, la profezia fatta da Abramo. E mi sembra che con questa, il primo libro e l'ultimo, ci si conclude, ci completa la storia. La profezia dice: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contare, tale sarà la tua discendenza. Genesi è il primo libro, Apocalisse è l'ultimo.
Non so se ho pensato bene, ho visto un po' il rapporto tra questa folla immensa e questi 144.000 assegnati, numero preciso, non ne manca uno. Il parallelo che ha citato Silvio, e mi sembrava così di intravedere questo numero, e si allarga, si espande, cioè il popolo, insomma, ieri abbiamo sottolineato due volte questa primizia del popolo di Dio e del popolo che si allarga al punto di diventare questa folla immensa. Io non so, l'ho visto un po' questo rapporto, questa continuità, e appunto anche nella Genesi capitolo 17 questa grande promessa che Dio ha fatto ad Abramo è: tu diventerai padre di una moltitudine di genti, non ti chiamerai più Abramo, io ti farò moltiplicare molto, in modo stragrande ti farò diventare molte genti, dei re usciranno da te. Mi sembrava che fosse questo il collegamento, questo numero fisso che poi si espande fino ai confini della terra e poi sarebbe la missione di Israele. Questo legame c'è dalle promesse di Abramo.
Ma mi viene da pensare che in questo grido, così all'unanimità di questa moltitudine immensa, ognuno può riconoscere la propria lingua, che grida appunto quello che è scritto, no? E quindi nella celebrazione della messa è lì che c'è proprio l'aggancio con questa folla, con questa moltitudine.
Solo una parola perché è finito nel tempo. Mi sembrava che qui appunto ripetesse quello che ha già detto nel capitolo 4 e 5. Io ho segnato i paralleli al 4, 11, al 5, 9, 5, 11, 12. Ha già parlato di questa, diciamo, di questa liturgia, e qui si ripete questa liturgia che è nel cielo e che comprende tutti, non solo gli esseri viventi, non solo i 24 vegliardi, non solo gli angeli, ma qui comprende tutti, comprende tutta l'umanità, e mi sembrava appunto uno squarcio finale della contemplazione del cielo, non altro, cioè la fine del mondo è quello che contempliamo, che dovremmo contemplare nei cieli, dove saremo anche noi. Mi sembra.
Sì, 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 concludiamo. Sì, anche io ho visto il riferimento a Abramo, e si potrebbe anche leggere il capitolo 12, che è proprio all'inizio della vicenda di Abramo, la sua vocazione. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, possa tu essere una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Per tre volte questa cosa viene ricordata, è molto importante nella vicenda di Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E sì, la benedizione, e qui la salvezza che si estende a tutta l'umanità. A me poi piaceva anche il riferimento il riferimento al capitolo sesto, quello che è stato ricordato, e anche al capitolo quinto, anche questo è stato ricordato, perché già lì si parlava appunto di coloro che tu hai riscattato, tu sei degno di prendere il libro, l'agnello, perché hai riscattato uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Qui però sono loro che cantano, e la grande moltitudine davanti al trono che appunto canta, scusate, penso sì, ecco, la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E poi a questo canto fa seguito, a questa lode, fa seguito una risposta che è molto bella, perché è messa in bocca agli anziani, ai vegliardi, 24, ai quattro esseri viventi che appunto confermano. C'è un dialogo in questa liturgia fra la grande moltitudine, i vegliardi, i quattro esseri viventi. I 24 vegliardi possono essere presi anche come i rappresentanti di Israele, dei 144.000, se vogliamo, la conferma. E siamo davanti al trono di Dio e dell'agnello, e questa è una visione centrale in tutta l'Apocalisse, come quella dell'agnello. Il trono lo troviamo in tutti, lungo tutto l'arco del il percorso dell'Apocalisse, è chiaro, fino alla fine. Infatti troveremo, per esempio, e qui ci siamo, troveremo per esempio negli ultimi capitoli, nell'ultimo capitolo, il capitolo 22, 21 e 22, il veggente, nella visione finale della Gerusalemme celeste, dice: in essa non vidi alcun tempio, non c'è tempio. Perché? Perché il Signore Dio e l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E poi dirà più avanti: nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi lo adoreranno. E quindi possiamo pensare che questo è un anticipo. È chiaro che non deve dire ancora molte cose, c'è ancora molte cose da dire, ma siamo nella Gerusalemme celeste, siamo in cielo, siamo nella Gerusalemme celeste che è in cielo, e il trono è di Dio e dell'agnello, sono centrali nella Gerusalemme celeste. Quindi è molto bello, insomma, questo, vedere appunto il richiamo. Perciò si dice in cielo, ma sappiamo che Gerusalemme celeste, il richiamo anche Isaia 2, sembra molto bello, quando tutte le genti saliranno al Tempio del Signore per imparare la legge del Signore, quello che seguirà, la pace, e così si adempie. E questa è la prima parte, veramente. Poi ci sarà la seconda parte di questa, ultimo tratto del settimo sigillo, appunto la risposta dei vegliardi. Però è molto bello che ci sia questa liturgia all'interno dei sigilli, di questo svelarsi, un anticipo, se vogliamo, di quello che poi vedremo più avanti. E viene confermato quindi tutto il piano di Dio per la salvezza. E la lode è proprio questa, è la conferma del piano di Dio che si è veramente visto come adempiuto.